In altre parole.
E 18 è tempo di In altre parole. Questa settimana abbiamo il piacere di avere con noi Manuel Orazzi, lavora presso la casa editrice Quodlibet di Macerata, dove Manuel Orazzi si occupa dei titoli di architettura. Da 2020 è docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana, collabora tra l'altro anche con Il Foglio e con varie riviste di architettura, ha collaborato con la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia e sta co-curando una mostra sugli stadi per il Maxi Museo di Roma, che aprirà il prossimo 29 maggio. Il suo ultimo libro è Vite stravaganti di architetti, uscito per Giometti e Antonello nel 2025. Con lui questa mattina parliamo di Trump, di dazi, della visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, lo abbiamo anticipato prima. Manuel Orazzi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, come dicevamo, lo dicevo già prima, intorno alle 8, noi questa mattina vogliamo parlare di stretta attualità e vogliamo farlo appunto tornando sul viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Allora, da dove vogliamo partire, Manuel Orazzi?
Beh, dalla tregua, insomma, dalla tregua di Pasqua, perché c'è in corso la guerra dei dazi fra Europa e Stati Uniti, insomma tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, inclusa la Svizzera, insomma, che peraltro ha dei dazi più alti rispetto a quelli applicati all'Europa, alla Gran Bretagna, e questa guerra conosce la tregua di Pasqua perché c'è stato questo rimando di 90 giorni, e sancito da questo doppio viaggio, la Meloni a Washington dal presidente Trump, e il giorno dopo J.D. Vance, vicepresidente, che blocca Roma con la sua visita nei monumenti, al Vaticano, al Colosseo, queste macchine, una visita senza precedenti. E come tutte le tregue, o come molte tregue anche di questi tempi, si tratta di una tregua armata. Cioè i problemi non sono risolti, ecco, la pace non è alle viste.
Certo, infatti noi leggevamo il commento di Polito ieri sul Corriere della Sera, lui diceva pur, come dire, dando i meriti alla Meloni che, come dire, le vanno attribuiti, diceva non che la nostra Premier però abbia ottenuto chissà che nei suoi colloqui, non ha certo convertito Trump al multilateralismo.
No, era anche difficile farlo in poche ore, insomma, però mi interessava questo concetto di tregua armata. Purtroppo, ecco, anche l'unico risultato che Trump ha avuto finora era aver fermato la guerra a Gaza, no? Aver costretto le parti a trovare un compromesso, e però anche quella tregua è stata violata, così come quella in Ucraina e la Russia, che non conosce soste. Le uniche tregue che reggono sono quelle che nascono dal basso, che non vengono imposte dall'alto, come la tregua del Natale di guerra 1914, no? Quando soldati tedeschi e inglesi giocarono a pallone, o quella attuale a Damasco per la minoranza cattolica, che miracolosamente regge, insomma. E quindi tutto questo teatro delle visite così ha dei risvolti anche architettonici, ecco, che non riguardano solo i monumenti, il Colosseo e il Vaticano.
E allora su questo adesso siamo curiosi, di quali risvolti architettonici parliamo?
Nell'ambito della tregua armata c'è stato il viaggio del ministro degli esteri americano Marco Rubio e del capo negoziatore Witkoff a Parigi il giorno prima di Vance a Roma. E Witkoff si è lasciato sfuggire un commento osservando l'Eliseo, la sede del presidente della Repubblica Francese, che era la residenza di Madame de Pompadour, no? L'amante di Luigi XIV, dice: bello tutto quest'oro che c'è negli interni, mi ricorda Mar-a-Lago, potrebbe essere stato disegnato dal nostro presidente Trump.
Insomma.
Nel senso fa sorridere, però in realtà è in questo dettaglio rivelatore che possiamo leggere la vera intesa tra Trump e Putin. È un'intesa sul piano estetico, nel senso che le boiserie dorate degli interni rococò dell'Eliseo sono veramente simili agli interni di Mar-a-Lago. Mar-a-Lago è un progetto di villa sfarzosa del 1927 realizzato da due architetti, uno dei quali che si chiama Marion Sims Waite aveva studiato all'Académie des Beaux-Arts di Parigi, quindi aveva studiato proprio l'Eliseo, il barocco, il rococò francese, volendolo imitare con quella sfarzosità che Trump ha fatto sua. Quindi la cosa divertente è che questi interni sono anche simili al palazzo di Putin sul Mar Nero, sul Mar d'Azov, no? Che tra l'altro noi lo conosciamo grazie a un'inchiesta fatta da Navalny. Cioè Navalny è morto per l'inchiesta sul palazzo di Putin, che è una cosa senza precedenti, un complesso enorme, gigantesco, un disperdio di fondi pubblici, e il Cremlino nega, ma nessuno può costruire un complesso del genere, di palazzi appunto grande come Versailles, e tutto in oro all'interno, finto, in boiserie, peraltro opera di un architetto italiano, Lanfranco Cirillo. E se noi guardiamo Mar-a-Lago e il palazzo di Putin in Crimea, capiamo un po' tutto della politica internazionale. Ma
certo, una lettura interessante, anche un po', diciamo, diversa, ecco, dal solito, per andare a interpretare, a capire, insomma, la politica internazionale di questi giorni, quanto accade. E, allora, Emanuele Orazzi, grazie per essere stato con noi questa mattina qui ad In Altre Parole. Noi ci risentiamo sempre domani qui alle 8:18. Una buona Pasquetta, certo. Una buona giornata.
Grazie anche a voi, buongiorno.